Laudetur Jesus Christus.
Sono le 14, torna l'informazione della Radio Vaticana ai titoli. A Gaza in un bombardamento uccisi i vertici della polizia di Hamas. A Siria il nunzio Zenari, si è aperta una breccia di speranza, ora pace vuol dire sviluppo. Ucraina ferma il gas russo verso l'Europa, negativi mercati, Mosca punta il dito contro Kiev, Stati UE. Intanto sul terreno avanzano le truppe russe. Buon pomeriggio da Marco Guerra. Almeno 11 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano che stanotte ha colpito una tendopoli che ospita famiglie di sfollati nel sud della striscia di Gaza, secondo fonti mediche palestinesi citate dai media locali. Il servizio di Andrea De Angelis.
Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini. Il raid è avvenuto nella zona umanitaria di Al-Mawasi. A perdere la vita anche il capo della polizia di Hamas e il suo vice, secondo quanto riferisce la protezione civile di Gaza. Nelle prime ore del nuovo anno sono almeno 29 i palestinesi ad essere stati uccisi e secondo le Nazioni Unite l'assistenza sanitaria è ormai nell'area sull'orlo del collasso totale a causa dei continui e sistematici attacchi israeliani contro gli ospedali. Non solo, le condizioni di centinaia di migliaia di sfollati palestinesi diventano ogni giorno più complesse per il clima rigido. Sono 2000 le tende che ospitano intere famiglie nei campi profughi e nei rifugi che sono ormai totalmente allagate con oltre 30 centimetri d'acqua per le forti piogge. Ed è arrivata una settima vittima tra i neonati per il freddo. Il dato si riferisce a un periodo compreso tra il Natale e l'inizio dell'anno.
Restiamo in Medio Oriente. In Siria il Ministero dell'Interno ha lanciato un'operazione di rastrellamento nella città di Homs alla ricerca di collaboratori del deposto Assad. Due giorni fa a Damasco c'è stato l'incontro tra il nuovo leader al-Jolani e i capi del clero cristiano, evento che, osserva il nunzio Mario Zenari nell'intervista di Antonello a Palermo, fino a 3 settimane fa era inimmaginabile. Ascoltiamolo.
Tutto all'improvviso, in una maniera inaspettata, questa speranza sepolta è un po' riapparsa, è una breccia, è già qualcosa, ecco.
Ai cristiani lei oggi cosa si sente di dire?
Non temete, rimanete, dobbiamo essere in prima fila nella ricostruzione della nuova Siria, ecco, proponendo i valori fondamentali, diritti umani, di libertà, di rispetto per tutti.
Si sono aperte le porte delle carceri, mi sembra un segno giubilare molto eloquente.
Questi orrori si conoscevano, chi poteva doveva anche tentare di fare qualcosa, ecco, queste porte che si sono aperte dell'orrore pongono anche un esame di coscienza anche alla comunità internazionale. Tutti abbiamo celebrato Natale, anche se nella gioia, però abbiamo celebrato il Natale sulle fosse comuni. C'è il grosso rischio di cadere adesso nella spirale della vendetta, delle esecuzioni sommarie. Una giustizia deve essere una giustizia regolare, una giustizia giusta.
In un telegramma a firma del cardinale Parolin, indirizzato all'arcivescovo di Haimond, il pontefice esprime il suo cordoglio per i morti e i feriti nell'attacco di Capodanno a New Orleans, costato la vita a 15 persone. Il Papa assicura la sua vicinanza spirituale all'intera comunità. Il pontefice affida le anime di coloro che sono morti all'amorevole misericordia di Dio Onnipotente. Non c'è uno spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina, continua l'avanzata delle forze di Mosca nel Donetsk, mentre nella notte la difesa ucraina ha dichiarato di aver fronteggiato un massiccio attacco di droni russi. Intanto Mosca ha fatto sapere di aver arrestato un cittadino polacco arruolato da Kiev. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
Le forze armate russe stanno intensificando gli sforzi per conquistare Pokrovsk nel Donetsk, la città considerata una roccaforte strategica e ben fortificata, il che rende improbabile un attacco diretto. Le truppe di Mosca dunque puntano a danneggiare le infrastrutture critiche nella regione. Pokrovsk rimane uno dei fronti più attivi del conflitto negli ultimi giorni. La difesa ucraina ha respinto 38 attacchi e operazioni offensive russe nella città. Questa notte l'aeronautica di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto 47 dei 72 droni russi lanciati sul paese. Da parte sua, il Ministero della Difesa russo ha riferito di 13 droni ucraini respinti in mattinata e abbattuti sopra diverse regioni. Infine, Mosca ha reso noto l'arresto da parte delle forze filorusse dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk di un cittadino polacco che, secondo quanto riferito da Ariano Vosti, sta combattendo dalla parte di Kiev. L'uomo, scrive ancora l'agenzia russa, avrebbe ammesso che l'esercito ucraino sta reclutando indiscriminatamente cittadini stranieri nelle sue fila.
Dunque, lo stop al gas russo in Europa attraverso l'Ucraina. Davide Tabarelli, presidente del centro di ricerca Nomisma Energia, ha spiegato ai nostri microfoni gli effetti di questa misura sulle bollette degli italiani e come non sia possibile sostituire interamente il gas russo con fonti di energia rinnovabili. Il servizio di Enrico Bellelli.
Conseguenze le abbiamo già da ieri, dal 1 gennaio, perché le bollette dei vulnerabili sono state aumentate del 18%. Ecco, tutto il resto del mercato sta avendo degli aumenti di questa entità, ma per il resto del 2025 sulle bollette elettriche dovremo essere stabili. Per il gas già oggi, per gennaio, avremo degli aumenti intorno al 5%.
È fattibile sostituire parte del gas russo con un incremento nella produzione di energia rinnovabile?
No, su tutti i fronti. Qua bisogna essere categorici, con fronti del facile ambientalismo che col sole si riesce a risolvere tutto. Stasera, dopo le 17, in Italia il sole e il vento non faranno niente, zero. La loro produzione nel 24 è aumentata di un 30% rispetto al 21 prima della crisi. Ecco, questo aumento è l'equivalente di 3 miliardi di metri cubi di gas. Ecco, noi ne prendevamo quasi 30 dalla Russia, ma i risultati sono ancora modesti e lo saranno sempre per una ragione fisica.
E non si fermano le traversate dei migranti nel Mediterraneo nei primi giorni del 2025. Un nuovo naufragio si è verificato al largo della Tunisia con 83 sopravvissuti e 27 morti. Sono invece 278 i migranti arrivati a Lampedusa e altri 150 sulle coste spagnole. L'UNICEF chiede ai governi di affrontare le cause profonde della migrazione e dare priorità alla salvaguardia dei bambini. Il servizio di Camilla Del Vecchio.
Il numero delle vittime e dei dispersi nel Mediterraneo nel 2024 ha superato i 2200, con quasi 1700 vite perse solo sulla rotta del Mediterraneo centrale. È il tragico bilancio reso noto da Regina De Dominicis, direttrice dell'ufficio regionale dell'UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale. Intanto non si fermano neanche nei primi giorni del 2025 gli sbarchi e i flussi migratori. Un'imbarcazione partita dalla Libia è affondata nella notte di Capodanno al largo delle coste di Lampedusa, lasciando più di 20 persone disperse, tra cui donne e bambini. Due migranti sono invece morti nel tentativo di raggiungere le Canarie a bordo di un caicco con 71 persone e altri 98 sono sbarcati sulle coste delle Baleari. A tale proposito, l'UNICEF chiede ai governi di utilizzare il patto sulla migrazione e l'asilo per dare priorità alla salvaguardia di bambine e bambini e la garanzia di percorsi sicuri e legali per la protezione e ricongiungimento familiare.
È salito a 12 il bilancio dei morti nella sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in un ristorante a Cetinje in Montenegro. 12 persone sono state uccise, tra cui due bambini. E il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato questa mattina nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco a Bari. Ricordiamo che in Italia è riconosciuto il diritto al parto in anonimato per chi ha problemi con la gravidanza. La cooperazione allo sviluppo rimane una cenerentola nelle politiche di tanti paesi europei e l'Italia non fa eccezione. L'agenda 2030 prevede che le nazioni del cosiddetto occidente industrializzato destinino lo 0,7% del PIL proprio alla cooperazione, ma da oggi in troppi non arriveranno nemmeno allo 0,30. Ecco perché la FOCSIB lancia un nuovo appello, come dice la presidente Ivana Borsotto.
Si può dialogare e dare forza alle istituzioni perché possano fermare questa corsa al riarmo, perché possano invece intraprendere politiche di pace. Fiducia è fondamentale perché dobbiamo continuare a credere che la politica possa in qualche modo rispondere a quanto il mondo chiede, perché per chi fa cooperazione internazionale lavora per la pace, lavora per la giustizia, lavora per la libertà, per il riconoscimento dei diritti umani.
Il discorso ormai da un po' di tempo è questo: con un debito pubblico italiano piuttosto elevato ci sono sempre meno margini per aiutare chi dovrebbe svilupparsi. Si guarda troppo a quello che succede dentro casa e non quello che succede oltre magari il Mediterraneo.
Purtroppo in molti pensano che la cooperazione internazionale sia un lusso che non ci possiamo permettere, però ci sono molte spese che noi non condividiamo. Pensiamo ai sussidi ambientalmente dannosi, pensiamo a questa corsa al riarmo che ci spaventa tantissimo e per i quali le risorse comunque si trovano.
È tutto per ora, l'informazione torna alle ore 15.